L'analisi dal vivo, precisa e disincantata di Federico sul paese e i suoi più consapevoli cittadini, ci ha un po' come stimolati ad approfondire un po' meglio la fonte, economica su cui si basa la società, la società mozambicana, su cui basa la propria esistenza, anche se precaria. Lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi di Cabo Delgado è uno specchio che può risultare anche minimamente deformato, ma è uguale a tante altre situazioni. E questo specchio, rispetto alla modalità di saccheggio perpetrato dalle grandi potenze petrolifere anche nel resto dell'Asia, è quasi un modello in Africa e non solo. E per questo è risultata preziosa la lucida esposizione di Simone Ogno, che abbiamo contattato. Simone è un esperto, come dicevo prima, di Recommon. Che ci ha portato per mano attraverso lotte, campagne, denunce proprio a partire da Cabo Delgado, progetti, corruzione, sfruttamento in Nigeria, in Congo, sondaggi on e offshore, oleodotti e trivellazioni, sempre con gli stessi protagonisti comunque, Total, Eni, Exxon, Chevron, ma anche quelli. Stimolato in questo senso anche quelli russi e cinesi. Ascoltate cosa ci ha raccontato Simone. Nel 2021, dapprima c'è stato un sequestro di un'intera comunità considerata come collaborazionista di jihadisti e
Sì.
su questo Federico ci aveva anche detto che l'accusa che muovono agli jihadisti è proprio quella di essere una sorta di mezzo creato da Total e Eni per entrare, una sorta di entrismo nel territorio ed evitare altre questioni collegate al rifiuto da parte delle popolazioni locali. Quello che è avvenuto è stato, appunto, è venuto fuori però solo adesso, che nel 21 ci sono stati proprio degli omicidi, quasi direi una strage, che è stata coperta dallo Stato, ma anche
Sì.
tutto sommato dalle compagnie petrolifere di un'intera comunità della zona di Cabo Delgado.
Stata un'inchiesta di Alex Perry di Politico che ha fatto uscire fuori questa
Sì,
questione.
a quella abbiamo anche contribuito anche
Come
noi,
le come?
facendo appunto il passato delle richieste di accesso agli
L'accesso agli
atti, e
atti,
su
sì.
cui abbiamo ottenuto alcuni documenti che provavano che Total fosse a conoscenza, non di quel fatto specifico riportato dall'inchiesta di Politico, quanto, come dire, che avesse ben presente quale fosse l'atteggiamento, e le pratiche dell'esercito mozambicano, che all'epoca era pagato da Total, perché c'erano state vessazioni, estorsioni nei confronti di alcune comunità, alcune uccisioni di pescatori, sparizioni e così via. Quindi noi avevamo ottenuto quei documenti facendo una richiesta di accesso agli atti a Cassa Depositi e Prestiti per ottenere le valutazioni sugli impatti sociali in itinere del progetto. Quindi avevamo aiutato Alex Perry nell'inchiesta in questa maniera.
Perché poi c'è di mezzo, diciamo così, la Saipem e Cassa Depositi e Prestiti che sono in stretto collaborazione con la Total.
Sì, perché Saipem fondamentalmente era dall'inizio del progetto uno dei soggetti che partecipavano al consorzio costruttore e di gestione poi proprio dell'impianto. Mentre poi nel corso del tempo altre due società si sono tirate fuori e fondamentalmente adesso è rimasta solo Saipem, che è partecipata direttamente da Eni e da Cassa Depositi e Prestiti, e poi Cassa Depositi e Prestiti aveva preso l'impegno di prestare dei soldi a Saipem proprio per partecipare al progetto, quella cifra garantita da SACE, e non solo, perché SACE poi garantiva altri prestiti di banche commerciali. Infatti la partita adesso ruota proprio intorno a questo argomento, perché Total vuole riprendere la costruzione del progetto,
Si è
superare la causa
interrotto.
di forza maggiore, però per fare questo deve ricontrattare un po' tutto lo schema finanziario con tutti i soggetti finanziari, sia le banche che le agenzie di credito.
Il progetto è interrotto dal 2021 e poi adesso, durante la campagna elettorale, il presidente uscente Niasi ha detto esplicitamente che Total ha affermato che dipenderà da chi vincerà le elezioni la ripresa di questa attività e quindi l'ha fatto collegare col fatto semplicemente dicevano del Frelimo, si ricomincerà a lavorare lì a Cabo Delgado e chiaramente cominceranno a ruotare nuovamente le mazzette e i soldi.
Sì, sicuramente adesso appunto oggi, proprio oggi, le elezioni mozambicane che si stanno tenendo saranno davvero un po' uno spartiacque per tutto quello che sta succedendo in quell'area, perché appunto prima di andare avanti con qualsiasi decisione bisogna capire chi succederà appunto al governo di Nnyozi, con molta probabilità sarà sempre appunto il Frelimo, però ci sono insomma voci sia delle opposizioni ma anche poi della società civile che a vari livelli mettono in discussione appunto l'espansione dell'industria fossile che in quell'area, soprattutto a Capo Delgado, è diventata una maledizione perché insomma è un elemento che contribuisce alla destabilizzazione sociopolitica dell'area e quindi il gas in questo caso è diventato un forte tema di dibattito nelle elezioni mozambicane, per di più appunto con tutti gli interessi in ballo presenti ma anche futuri, perché poi ci sono come dire, nella pipeline di realizzazione sia il progetto Coral Norte per LNG di Eni che poi il progetto Rovuma LNG di Eni e di ExxonMobil e tante altre cose, così come poi i programmi di finanziamento e di realizzazione di progetti a partire dal piano Mattei italiano, ma ad esempio il Global Gateway dell'Unione Europea, insomma. Il Mozambico e soprattutto determinate aree del Mozambico, come il corridoio di Beira, sono davvero al centro di tanti interessi in questo momento. Si legano tutte alle elezioni.
Ma si è capito che modo c'entra il piano Mattei? Cioè, lì c'è un coacervo di grosse compagnie, appunto Eni, Total, Exxon, e poi banche come San Paolo e Unicredit, le più grosse. SACE, il piano Mattei in tutto questo a cosa serve?
Ma allora in questo momento possiamo dire che sicuramente il piano Mattei non serve gli interessi della popolazione mozambicana. Per
Quello
adesso il Mozambico è stato individuato come uno dei paesi strategici all'interno del piano Mattei, tanto da essere appunto da beneficiare, tra virgolette, di uno dei progetti pilota che è il centro agricolo di Manica, nella provincia di Manica. La questione è che appunto questo progetto agricolo presenta, come dire, varie incongruenze, se vogliamo chiamarle così, perché è un progetto che fondamentalmente già esisteva e appunto i primi documenti risalenti al suo finanziamento e l'opportunità di costruirlo risalgono al 2021 in seguito a vari fenomeni naturali che devastarono quell'area e quindi devastarono anche, come dire, il piccolo polo, se vogliamo chiamarlo, logistico di distribuzione alimentare, e quindi la cooperazione italiana volle contribuire proprio con la realizzazione di un centro. E la questione è che appunto ci sono state molte lungaggini nell'erogazione dei finanziamenti e il piano Mattei è stato, come dire, una sorta di boost per velocizzare l'erogazione di questi finanziamenti e dare un cappello anche politico all'iniziativa, perché naturalmente è un'iniziativa che ha bisogno, per come è stata concepita, della partecipazione dei privati e senza delle assicurazioni, come dire, forti che vengono dall'alto, qui in questo caso con la benedizione del governo, ma anche poi le garanzie proprio pubbliche, ad esempio di enti come SACE, determinate aziende in aree così a rischio per vari motivi, in questo caso non tanto rischio di conflitto armato, ma quanto rischio crescente di quell'area esposta alle catastrofi naturali legate al cambiamento climatico, non si metterebbero questi soggetti in gioco in quell'area. Quindi fondamentalmente per adesso il piano Mattei è un collante di cose che già esistevano, semplicemente utili alla propaganda del governo. Per dire ok, stiamo cambiando approccio in Africa, ma non è così, anche perché poi il rischio di questi progetti è che, come dire, catalizzino l'attenzione, le luci dei riflettori pubblici, però poi nel mentre a centinaia di chilometri di distanza, che comunque tecnicamente vicino, c'è tutto quello che avviene a Cabo Delgado, quindi il rischio è che si focalizzi tanto su queste iniziative davvero velleitarie, ma poi il grosso degli interessi sta da altre parti. Per di più, quell'area appunto dove dovrebbe sorgere il centro agricolo di Manica si inserisce nel corridoio di Beira, che è un polo strategico, ma praticamente sarebbe la prosecuzione del corridoio di Lobito, che vorrebbe collegare poi l'Oceano
Ah, sì.
Atlantico con l'Africa centro-meridionale e l'Africa centro-meridionale poi con l'Oceano Indiano, quindi rischia di diventare anche quello catalizzatore di altri progetti estrattivi anche sul lato infrastrutturale molto grossi.
Certo. Poi c'è un aspetto anche del ruolo di queste compagnie in quel contesto, perché ormai sono diventate parte in causa di questi conflitti con l'accordo, per esempio, fra la Total Energy e l'esercito mozambicano. Quindi non si possono neanche definire terze queste compagnie, sono effettivamente parte in causa in questa guerra.
Sì, sono sicuramente parte in causa e appunto la questione di Total è forse, come dire, la punta dell'iceberg che vediamo, però non dimentichiamo che anche Eni ha degli accordi con i ministeri mozambicani per garantire una sicurezza ai suoi impianti. Nel caso specifico di Total la questione è stata molto, come dire, ancora più palese perché almeno fino a qualche mese fa Total pagava direttamente e forniva alloggio e viveri alla Joint Task Force, che è una parte dell'esercito mozambicano proprio creata, cui scopo era quello di proteggere gli asset di Total nell'area, che poi era uno dei motivi che nella primavera dell'anno scorso, quando Total commissionò il cosiddetto report Rufin a Jean-Christophe Rufin, una sorta di report sull'assessment della situazione dei diritti umani nell'area, Rufin disse proprio rescindiamo le relazioni dirette con l'esercito mozambicano perché sappiamo che si è macchiato di violazioni dei diritti umani, per usare un eufemismo, e nel caso poi queste violazioni siano configurabili come crimini di guerra, poi anche noi, secondo la Convenzione di Ginevra, saremmo perseguibili, cosa che poi, tra virgolette, puntualmente è successo. Proprio l'inchiesta di Alex Perry su Politico ha mostrato questo, che all'epoca appunto una parte dell'esercito mozambicano, che all'epoca era pagata da Total, ha sequestrato circa 250 persone, chiuse nei container, le ha affamate, le ha assetate, le ha torturate, ha portato avanti delle violenze indicibili su tutte queste persone, tra cui anche delle donne, con degli abusi psicologici e degli stupri. E all'epoca appunto queste forze erano pagate da Total, quindi la relazione è diretta. Poi poco cambia che questo sia avvenuto ai margini del sito del progetto Mozambique LNG di Total. La questione vera e propria è che quelle persone erano pagate da Total in quel momento, quindi c'è una correlazione diretta.
Tu parlavi prima del corridoio che unirà l'Atlantico con l'Oceano Indiano, e in effetti sono già le medesime procedure in Nigeria, in Congo. In Nigeria è venuto fuori, giusto a fine settembre, tirato fuori Mediapart, mi pare, specie di pioggia acida che poi è comune anche al Congo, dovuta proprio a Total Energies e a Eni. Tu ne sai qualcosa in più? Dovrebbe essere il solito bacino dell'Lubangi, quello più interessato.
Sì, purtroppo, come dire, nonostante soprattutto ad esempio nel delta del Niger le compagnie petrolifere dicano di aver cambiato approccio negli ultimi anni, poi inchieste come quella appunto a cui ha collaborato anche Mediapart, ma anche domani in Italia con il lavoro di Stefano Vergine, che si chiama Burning Skies, parla proprio di questo, appunto come in determinati contesti non c'è solamente il problema diretto legato all'estrazione degli idrocarburi, ma ci sono poi anche, come dire, le ricadute associate, in questo caso quelle del flaring, perché in alcuni casi si è parlato di saturazione delle attività di produzione, tanto che poi ci sono state delle esplosioni. Questo poi cosa provoca? Come conseguenza che in alcuni casi si cerca di adottare la pratica del venting per abbassare la pressione, ma il venting vuol dire rilasciare metano nell'aria, oppure bruciarlo in torcia, e questo è il caso del flaring, che in aree dove comunque come dire, anche le condizioni meteorologiche legate al clima favoriscano una grossa umidità, quindi la ricaduta di pioggia, questo vuol dire aumentare l'inquinamento dell'aria, che quando ricade sul terreno è sotto forma di piogge acide. Questo va a intaccare il terreno, va a intaccare la salute delle persone che si ammalano, e la situazione è quella che è stata riscontrata appunto soprattutto nel delta del Niger, soprattutto a Obagi, dove appunto 4.000 abitanti del villaggio vivevano tra i giacimenti sfruttati da Eni e i pozzi di Total, che lamentavano appunto problemi respiratori respiratori, eruzioni cutanee, tumori e così via. E la stessa cosa è successa ad esempio nella Repubblica del Congo, nella comunità di Geno, appunto dove c'è il più grosso terminal petrolifero del paese. E anche qua soprattutto la comunità di pescatori è stata impattata, e stiamo parlando di attività estrattive che vanno avanti da più di 20 anni, sia in Nigeria che nella Repubblica del Congo.
Sì, infatti c'era Leni, aveva parlato di aver bruciato con questa tecnica flaring quasi 26 miliardi di metri cubi di gas, ma pare che siano almeno il doppio dal 2012 al 2022.
Sì, Eni appunto, come dire, agli autori e alle autrici di questa inchiesta internazionale appunto ha dato un dato che è 26 miliardi di metri cubi di gas in 10 anni, dal 2012 al 2022. Invece secondo le stime, secondo la metodologia adottata dalle giornaliste e giornalisti che hanno prodotto l'inchiesta, è davvero quasi 51 miliardi di metri cubi, e stiamo parlando solamente di alcuni paesi analizzati, quindi non tutti i paesi dove operano queste multinazionali del fossile. Quindi, come dire, come siamo soliti dire in questi casi, la cifra è sicuramente sottostimata. E quindi c'è tanto altro di questo tipo di inquinamento che si potrebbe osservare.
Lo sfruttamento del petrolio in Nigeria, che è annoso da parte dell'ENI, si ottiene e si produce attraverso la corruzione, come aveva quasi dimostrato il processo che poi ha portato invece alla condanna proprio in questi giorni di Spataro, che tra l'altro era procuratore qua a Torino, è stato procuratore qua a Torino non proprio... diciamo dalla nostra parte, però è stato condannato a 8 mesi perché non aveva accettato delle determinate prove di difesa che avrebbero potuto eventualmente scagionare Descalzi dalle accuse. Però quel processo ha comunque evidenziato i metodi che usa l'ENI per insinuarsi all'interno dei paesi, delle nazioni che vuole sfruttare in tutti i modi. Questo immagino sia valido anche per il resto dell'Africa.
Sicuramente sono contesti da un livello sociale, a un livello sociale e politico molto delicati, che hanno dei rischi, che presentano anche situazioni in alcune parti, come dire, degli apparati statali, che poi sono la controparte di quando si devono portare avanti queste operazioni, caratterizzate anche in alcune parti di questi apparati proprio da malaffare e corruzione. Quindi se non si porta avanti una due diligence appropriata per come entrare in questi territori, il rischio è di trovarsi davanti appunto a casi di questo tipo. E soprattutto negli ultimi anni, quando appunto soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come dire, il mercato energetico è nettamente cambiato, si spinge sempre di più su mercati che, come possiamo dire, all'interno dei mercati globalizzati possiamo definire di frontiera, che però sono anche quelli più soggetti a rischi di questo tipo, ma poi rischi di altro tipo, come appunto di conflitti e così via. Quindi, come dire, non c'è solamente un problema di come si entra in questi casi, posto che appunto come si entra si fa sempre danno, lo diciamo da sempre, però ecco, si rischia anche di esacerbare determinate situazioni. In questo caso, da un punto di vista economico, se parliamo proprio della questione della corruzione e del malaffare, se tu obblighi un paese a rimanere dipendente da una sola industria, chiaramente quell'industria diventerà un imbuto per gli interessi di chi detiene il potere a livello locale, e quindi rischi di alimentare anche questo tipo di pratiche.
Ma la campagna per stoppare i finanziamenti al fossile è una campagna che si sta sviluppando a livello internazionale, ma anche qua in Italia, insomma, ha trovato, come dire, degli obiettivi in alcuni istituti finanziari che, nonostante le dichiarazioni di principio, continuano ancora a finanziare il fossile, ed è un esempio appunto anche il caso di Capo Delgado.
Sì, assolutamente. Ci sono sforzi da parte della società civile organizzata, dei movimenti, dei comitati, dei gruppi dal basso, per chiedere un disinvestimento da parte delle istituzioni finanziarie da questi colossi del male, dai colossi dell'energia. La questione è che appunto quello che almeno dal nostro punto di osservazione abbiamo visto negli ultimi anni è che se quando il focus era l'elettricità è il più inquinante dei combustibili fossili e quindi il carbone, come dire, c'era più attenzione e c'era anche un contesto internazionale più favorevole per spingere queste istituzioni finanziarie al disinvestimento. Negli ultimi anni, ecco, questo è cambiato perché dopo che tanto è stato fatto sul carbone, si è cercato di portare le attenzioni appunto sul petrolio e sul gas. Questo è più difficile perché là stiamo parlando di altri tipi di aziende e stiamo andando davvero a scontrarci con. Come dire, con le oil major e con tutti i gruppi che detengono più potere, quindi non solo Eni, Total, Exxon, Chevron, Repsol, ADNOC negli Emirati Arabi, i colossi del gas e del petrolio cinesi e così via. Insomma, ci stiamo andando davvero a scontrare con i centri del potere che tirano le fila di, come dire, gran parte del tessuto industriale mondiale, e quindi anche il lavoro sulle istituzioni finanziarie diventa più difficile, però comunque va avanti e c'è sicuramente molta più consapevolezza di quanto sia necessario. E proprio per il lavoro che è stato fatto, anche le istituzioni finanziarie in alcuni casi vengono messe all'angolo e stanno cercando nuove maniere per sostenere finanziariamente i giganti del fossile. Sicuramente la partita è importante proprio per quello che dicevamo anche prima dei contesti a rischio. Si gioca proprio sulle agenzie di credito all'esportazione, perché se i contesti sono a rischio, anche le banche commerciali, quindi le istituzioni finanziarie private, non mettono un soldo senza la certezza che ci sia una garanzia di soldi pubblici sopra, perché se succede qualcosa, poi queste banche vengono ripagate con soldi pubblici, come dire, reiterando il mantra dei profitti privati e delle perdite socializzate pubbliche.
Certo, come la vecchia Fiat, la vecchia buona Fiat. In Congo, il terminal di Geno è di nuovo Total Energies che occupa la parte maggiore del profitto. E questo però avviene dal 2012, o meglio, dal 2012 sapeva la Total Energies che, questo l'ha rivelato un rapporto confidenziale sempre di Mediapart, sapeva che non venivano rispettate le norme internazionali. Chi può, a questo punto, visto che processi nazionali come quello di Spataro finiscono così come abbiamo visto, se le norme internazionali non sono rispettate, ci sono organismi internazionali che possono intervenire per costringere questi colossi, queste gigantesche compagnie petrolifere, quindi potentissime, a contenere la loro fame di profitto?
Sicuramente, appunto, come dire, le autrici, gli autori dell'inchiesta, tra le proposte che evidenziano è quella della creazione di un'autorità internazionale che, ad esempio, vigili sulla questione del flaring e del venting. Sicuramente è una proposta interessante, ma al momento è anche di difficile attuazione, perché poi si scontra con i regolamenti e le direttive nazionali che cambiano di paese in paese sulle soglie, su come si debba fare anche a livello tecnico e così via. Quindi sarebbe un lavoro da fare sia sul piano internazionale, ma anche sul piano dei singoli paesi. D'altra parte, quello che nel mentre si può fare, che sta crescendo, anche se non strettamente legato su questo, ma in generale sulla condotta delle grandi multinazionali, è fondamentalmente provare a portarle in tribunale se la legge a livello nazionale lo consente. E si sta cercando di capire se anche a livello internazionale, anche se là, come abbiamo visto anche di recente, è difficile ad arrivare a una pronuncia da parte delle istituzioni internazionali competenti, provare a inchiodarle alle loro responsabilità affinché si emettano delle sentenze, ad esempio alla Corte Internazionale di Giustizia. Queste sono tutte pratiche che adesso si stanno sperimentando, ma anche perché, come dicevamo prima, è evidente che ci troviamo in un momento storico in cui il livello dello scontro è ancora più alto.
Sì, poi Eni nei suoi siti parla di progetti in Congo per ampliare la
Greenwashing.
possibilità di accesso all'energia alla popolazione locale attraverso la valorizzazione del gas naturale. Cioè sembra come se queste compagnie una volta lì portassero appunto, fra virgolette, la civilizzazione e il progresso. Ma ormai abbiamo la possibilità di valutare, visto il tempo che è passato, l'impatto devastante di queste attività attività su zone come quella del Delta nel Niger, per esempio, quando aveva cominciato la Shell, poi si sono aggiunte altre multinazionali. Quindi abbiamo assolutamente una consapevolezza di quello che è il futuro di queste regioni. E per esempio, lì nella Repubblica del Congo è un terminale dove tutto il petrolio e il gas che viene estratto in quel paese arriva lì sostanzialmente, con una concentrazione micidiale di tossicità.
Sì, assolutamente così, nonostante si sappiano, come dire, ci siano le prove di situazioni di questo tipo, come dire, si cerca tante volte, le multinazionali provano a mettere un cerotto, spingendo su progetti di responsabilità sociale, quindi una sorta di compensazione sociale per quello che fanno, ma evidentemente appunto sono dei cerotti su situazioni molto più gravi, mentre portano avanti, che ne so, progetti legati all'educazione, alla sanità, si raddoppiano i terminal per la liquefazione e l'export del gas, si creano ulteriori infrastrutture per il trasporto locale di idrocarburi e così via. Soprattutto poi le.
Come quello che sta facendo la Russia per trasportare da Pont Noir a Brazzaville, l'oleodotto che.
Assolutamente. Sì, però ad esempio soprattutto quando vediamo il settore della sanità, come dire, è davvero grottesca questa cosa perché magari si investe nella sanità locale, ma quando poi ad esempio proprio il caso del Congo lo dimostra, ci sono comunità che si ammalano proprio per gli effetti diretti e indiretti delle attività estrattive, come ad esempio appunto la ricaduta di piogge acide sulle persone. Ecco, di questo stiamo parlando.
Sì, poi quando queste società sono costrette a rimborsare perché ci sono dei processi, alla fine, ad esempio, la Shell nel 2021 è stata costretta a rimborsare 111 milioni di dollari alla comunità del Delta nel Niger, che sono sostanzialmente una briciola
Bruscolini.
rispetto agli enormi profitti che hanno fatto e chiaramente un niente rispetto alla compensazione che invece ci sarebbe dovuta per i danni che hanno arrecato.
Il disastro ambientale.
Sì, su questo anche, come dire, lo vediamo anche in prossimità della nostra geografia, se parliamo appunto della Basilicata, con il
Ah,
processo che
sì.
si svolge a Potenza, che
Ah,
va davvero,
certo.
come dire, a rilento, per usare un eufemismo, per la questione relativa allo sversamento delle 400 tognellate di petrolio dal centrolio di Eni di Val d'Agri, il COVA. Cioè, anche vicino a noi vediamo queste situazioni, come dire, hanno bisogno di tempo, ecco.
Anche l'azzeramento
Purtroppo in
del
questi casi
processo
sì.
all'Ilva, per esempio, un altro esempio di quello.
Sì, o anche nelle altre raffinerie in Sicilia, in Sardegna, gli impatti che hanno nella popolazione in prossimità degli impianti.
Però abbiamo parlato a lungo di appunto Total, Eni, Exxon, Chevron. Forse però ci sono anche altri protagonisti, tipo appunto, mi viene in mente adesso che mi saltava all'occhio l'oleodotto della ZNGS Prometei russa. Ci sono altri protagonisti appunto russi, cinesi o indiani, cioè potenze che anche loro vanno a occupare spazi, soprattutto in Africa, per estrazione e trasporto.
Sì, assolutamente,
Sono
ci
da.
sono, agiscono in maniera diversa, quello che stiamo
Ecco.
osservando. Ad esempio le compagnie petrolifere cinesi da tanto sono già attive e nonostante a livello internazionale, queste sono le cose, come dire, tra virgolette divertenti, perché se a livello internazionale si parla di rapporti geopolitici e geoeconomici tesi tra superpotenze, poi nei fatti le vediamo che collaborano per lo stesso obiettivo, ovvero quello di estrarre maggiore profitto possibile dai territori a discapito dei territori stessi e delle risorse. Lo vediamo in Africa, dove le società statunitensi vanno a braccetto con quelle cinesi, sia nell'estrazione che con il trasporto di petrolio, ad esempio per il progetto dell'oleodotto ICOP. Lo vediamo in Mozambico, lo vediamo in Angola e in tanti altri casi. Quindi, innanzitutto c'è questo elemento che è sempre, secondo noi, buono ripetere ad alta voce, anche per rompere un pochino queste discussioni. discussioni sulla geopolitica, che sono un po' davvero l'oppio dei popoli in questo caso. E dall'altra parte vediamo soggetti soprattutto crescenti come alcune società della penisola araba, ad esempio l'ADNOC degli Emirati Arabi Uniti, che stanno crescendo, e il problema relativo a queste società è che hanno liquidità. Questo cosa vuol dire? Che ad esempio il rischio è se anche le campagne di disinvestimento nei confronti delle istituzioni finanziarie vanno bene, vanno avanti, le istituzioni finanziarie decidono di impegnarsi a non erogare più credito per queste operazioni o per le società, entrando questi nuovi soggetti che hanno liquidità in consorzio possono dire: vabbè, i soldi noi ce li abbiamo perché abbiamo fatto gli extra profitti negli ultimi anni, in più entrano soggetti che la liquidità ce l'hanno, i soldi delle banche non ci servono, quindi li facciamo uguale questi progetti. Il rischio associato alla presenza di questi nuovi gruppi emergenti, soprattutto appunto degli Emirati, ma poi sì, come si diceva, anche quelli indiani e cinesi, è proprio questo, ovvero la capacità di avere liquidità sul momento per contribuire ai progetti.
Un'ultima cosa che potrebbe essere un po' a parte, cioè, rispetto a tutto il discorso, è quello che è venuto fuori in questi giorni relativo al Brasile, che ha una politica, appunto parlavi di geopolitica, che ha una politica di cambiamento rispetto a Bolsonaro per quel che riguarda lo sfruttamento dell'Amazzonia, anzi sta andando nella direzione apparentemente giusta, e poi invece intende perforare, fare estrazioni offshore, esatto. Diventando addirittura il quarto produttore mondiale di petrolio.
È una contraddizione. Non solo a largo delle coste mozambicane, ma anche proprio in prossimità del bacino amazzonico sono state anche proprio un nuovo piano di crescita del Brasile si basa fortemente sull'estrazione di idrocarburi in aree molto sensibili, ed è vero che appunto Lula sta portando avanti una politica di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, ma dall'altra parte poi non si può non tacere su questo che sta accadendo, ovvero che sta concedendo altre licenze per estrarre in quei territori.
Eh sì, la schizofrenia del il Brasile deve fare soldi con il petrolio è veramente lampante.
Fino a che non si risolverà la transizione, anche se poi questa transizione mi sembra energetica, mi sembra abbastanza fumosa, complessa e soprattutto gestita a quanto pare dagli stessi poteri che fino adesso ci hanno portato a questa condizione.
Sì, è proprio questo, per di più in un momento storico, come dire, in cui anche le tensioni tra blocchi, le tensioni tra stati sono ancora più marcate, queste si manifestano anche nei differenti approcci, e come sempre chi ci finisce in mezzo sono le popolazioni locali.